La sua storia è quella di un'esistenza complessa, variegata, colorata, difficile, che soltanto a raccontarla sembra un romanzo. Fotografa, militante, comunista, rivoluzionaria, piena di amori. Stiamo parlando di Tina Modotti.
Stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Tina Modotti, all'anagrafe assunta Adelaide Luigia Modotti, nasce a Udine nel 1896. Nasce nel borgo popolare Pracchiuso di Udine, da famiglia operaia aderente al socialismo di fine Ottocento. Il padre Giuseppe lavora come meccanico e carpentiere, mentre la madre Assunta Mondini fa la cucitrice, la sarta. Tina comincerà a lavorare ancora giovanissima, a 12 anni, come operaia in una filanda. All'età di 17 anni con la famiglia compie il primo grande viaggio oltremare. Nel 1913 infatti Tina approda a San Francisco, dove vi erano alcuni parenti, e comincerà così a lavorare in una fabbrica tessile come sarta, seguendo l'occupazione della madre. Tina in questo momento ha 17 anni, è una giovane emigrata italiana, e San Francisco, ricostruita interamente dopo il terribile terremoto del 1906 che la rasa al suolo, è una città viva, dinamica, giovane, e Tina ha tutta la vita davanti. Comincerà proprio qui a recitare in una compagnia teatrale di lingua italiana e nello stesso periodo incontrerà il poeta e pittore Robert de la Brie-Richet, con cui si sposa nel 1917, a 21 anni, e con cui poco dopo si trasferisce a Los Angeles, la città di Hollywood. Qui, ottenuto il ruolo di protagonista nel film The Tiger's Coat di Roy Clemente, Tina, dopo le riprese del film, verrà definita dai critici cinematografici sinuosa e pericolosa come una tigre. E attorno a lei da questo momento, grazie anche alla sua intensa bellezza, si creerà un alone di mistero e fascino che l'accompagnerà per tutta la vita. Con la recitazione comincia per Tina il vero percorso di arte e bellezza, che la condurrà in seguito a divenire la fotografa che tutti conosciamo. Saranno infatti il teatro e il cinema a condurla ad un apprezzamento reale dell'arte. Proprio in questo periodo, pieno di nuove e stimolanti conoscenze, frequentando anche il mondo del cinema, avrà l'occasione di conoscere fotografi importanti, uno su tutti, Edward Weston, che diventerà presto una figura centrale nella vita di Tina. Le fotografie di Weston sono famosissime, sono diventate celebri grazie alla sua capacità di vestire le forme, le linee della natura, del corpo umano, di un equilibrio e una sinuosità all'epoca non ancora restituite da nessun fotografo. Sarà un grandissimo maestro per Tina, Edward Weston. Nel 1923, poco dopo la morte per vaiolo del marito Roubaix, Tina si unirà infatti ad Edward Weston, con cui vivrà una storia d'amore di quelle passionali, di quelle che lasciano una traccia profondissima, e per il quale Tina fungerà da compagna, da amante, da aiutante in camera oscura e perfino da traduttrice per lo spagnolo. Non era molto affine allo spagnolo Edward. Con Edward Tina affinerà il suo interesse per la fotografia, verso la quale già possedeva alcune conoscenze di base apprese dallo zio quando ancora viveva in Italia. Nello stesso anno i due si trasferiscono in Messico, nella capitale, a Città del Messico, e da qui comincerà una vita assolutamente nuova e totalmente inimmaginabile. Sono i primi anni 20 e in Messico non si sono spenti gli echi della rivoluzione messicana di Pancho Villa ed Emiliano Zapata. Il governo di allora, di segno progressista, promuoveva le riforme, attento agli aspetti della comunicazione, dell'istruzione e della cultura di massa. E dunque proprio il fermento culturale sostenuto dal governo messicano attira in quegli anni intellettuali e artisti alla ricerca di libertà espressiva da tutto il mondo. Sarà proprio nell'atmosfera del Messico post-rivoluzionario, immersa in quel fervore intellettuale di libertà artistica, che Tina verrà ritratta da Edward Weston in una delle sue fotografie più celebri, in cui Tina viene ritratta nuda e abbandonata, sdraiata per terra sul tetto della casa dove abitavano. Nel 1926 la loro relazione finisce e una volta separatisi non si rivedranno mai più, nonostante Tina continuerà per 5 lunghi anni a scrivergli lettere mettendo la parte della sua vita, nell'intento anche di conservare nero su bianco l'amore che lo aveva così fortemente legato a lui. Da qui Tina si concentrerà come non aveva mai fatto sull'arte e sulla fotografia e si avvicinerà, per non scostarsene più, all'ideologia comunista. Sarà in questo periodo che Tina incrocerà più volte il maestro del muralismo, Diego Rivera, comunista iscritto al Partito Messicano, il quale, affascinato dalla figura di Tina, la ritrarrà nel murale della Scuola Nazionale di Agricoltura di Chapingo. Qui Tina è raffigurata nuda, misteriosa, affascinante, mentre sorge dalla terra. Diego Rivera a quel tempo era il personaggio artistico del Messico, attorno a lui il fervore artistico e culturale è tantissimo e sarà anche grazie a lui se Tina si avvicinerà al Partito Comunista Messicano. A sua volta Tina introdurrà Frida Kahlo nella gioventù comunista e poco dopo, grazie alla loro amicizia, Diego incontrerà Frida, con cui si sposerà nel 29. La cerimonia avverrà sul terrazzo della casa di Tina, che per l'occasione sarà madrina di nozze. Gli ultimi anni 20 sono segnati dall'impegno politico di Tina nel Partito Comunista Messicano. L'eco del suo impegno attraverserà l'oceano e arriverà dritta dritta agli uffici della polizia fascista, che la definirà una pericolosa comunista. Verrà anche aperto un fascicolo a suo nome, conservato oggi all'Archivio Centrale di Stato. La sua prima segnalazione, risalente al 1928, il periodo dell'amicizia con Frida Kahlo, della frequentazione con il mondo artistico e progressista di Città del Messico, del suo nascente ma fortissimo impegno nel Partito Comunista, riguarda la partecipazione di Tina ad un comizio di protesta della comunità antifascista di Città del Messico, per le notizie che erano giunte dall'Italia riguardanti la morte in prigione di un giovane militante comunista, Gastone Sozzi. Allo stesso comizio Tina, parlando a nome della Lega Internazionale Antifascista, descriverà l'Italia come convertita a un grande carcere e un vasto cimitero. Questa affermazione e la sua grande passione nel sostenerla le valse la prima di una lunga serie di segnalazioni e ricerche da parte della polizia fascista. Tina in questi anni si concentra moltissimo sia sulla fotografia sia sul partito. Il suo impegno politico è totale, dal suo contributo al Soccorso Rosso Messicano, che si occupa delle famiglie dei prigionieri politici. È presente nel movimento delle scuole libere dell'agricoltura, delle cooperative agricole, ed è anche in prima linea nella lotta per la riforma agraria e per i diritti dei campesinos. Negli stessi anni comincerà a pubblicare le sue fotografie sull'organo ufficiale del Partito Comunista Messicano, El Machete, ma non solo. I suoi scatti vengono pubblicati anche al di fuori del Messico, su riviste e quotidiani di stampo principalmente progressista. Sarà in questi anni, precisamente nel 27, che Tina scatterà una delle sue fotografie più note, Donna con bandiera. Nel 1928 Tina, nel settembre del 28, incontrerà Julio Antonio Mella, studente di legge, cubano, rivoluzionario, pronto a lottare contro il regime di Machado, il cui autoritarismo crescente stava determinando un fortissimo malcontento che esploderà un paio di anni dopo, nel 30, con una rivolta destinata a durare fino all'agosto del 33 e che sfocerà quasi in una guerra civile. Mella, appartenente alla Lega Antiimperialista, al sindacato, alla Gioventù Comunista, leader degli studenti cubani, è un uomo totalmente dedito all'impegno politico, più giovane di Tina, di 7 anni, la quale, come molti scritti e documenti riportano, vivrà per un po' nella sua ombra. E sarà ancora Diego Rivera a immortalare i due in un murale, è nell'arsenal del Ministero dell'Istruzione di Città del Messico. In questo murale vediamo Tina Modotti che distribuisce armi, Mella accanto a lei, Vittorio Vidali, comunista italiano di Muggia, convinto antifascista e amico strettissimo di Tina con un basco blu, e anche Frida Kahlo. Il 10 gennaio del 1929 Mella, mentre sta rincasando con Tina, viene ucciso dai sicari del dittatore di Cuba, Geraldo Machado. Tina rimane profondamente scossa dall'evento e sarà anche costretta a subire una campagna scandalistica voluta fortemente dalle forze reazionarie messicane che tenteranno di coprire i mandanti ed esecutori del delitto politico di Mella e farlo passare per un delitto passionale, arrivando anche ad accusarla di complicità nell'uccisione. I giornali parleranno di lei come di una donna dai facili costumi, probabilmente coinvolta per motivi amorosi nel delitto. Sarà perquisita la sua abitazione. Insomma, dall'indagine si passa in poco tempo alla sua inquisizione. Nei primi mesi del 1930, a seguito di uno sventato attentato al nuovo presidente messicano Ortiz Rubio, vengono messe fuori legge le organizzazioni comuniste e parte una ferocissima campagna contro tutti i comunisti e gli intellettuali scomodi del paese, di cui il governo messicano vuole sbarazzarsi. Tina, perseguitata, sarà costretta a lasciare il Messico dopo 13 giorni di carcere. Il 24 febbraio viene imbarcata sulla nave da carico Edam, destinazione Europa. Sarà sulla Edam che Tina incontrerà il suo caro amico Vidali, anche lui ricercato, con cui nascerà un legame più intimo e intenso. Durante il lungo viaggio, pieno di tappe e approdi, vi sarà il tentativo di arrestarla, ma grazie all'aiuto di avvocati italiani e del suo passaporto italiano, riuscirà a raggiungere Berlino, dove andrà a vivere a casa di una coppia di amici di Vidali. Lui intanto si recherà in Russia per continuare la sua attività a Mosca nel partito. Nel 31, quando ormai è evidente che gli agenti italiani la stanno cercando esattamente un anno dopo il suo arrivo a Berlino, scapperà in Russia raggiungendo l'amico Vidali. Tina si trova a vivere un momento molto particolare della Russia, il momento in cui si stava costruendo il socialismo, la collettivizzazione forzata delle campagne, gli anni in cui il governo sovietico dichiara di fatto guerra ai contadini. Qui Tina diventa membro ancora una volta del Partito Comunista e si dedicherà al Soccorso Rosso Internazionale fino al 1935, lavorando tra Mosca, Varsavia, Vienna, Madrid e Parigi per attività di soccorso ai perseguitati politici. Nel 1931, dopo aver scritto l'ultima lettera ad Edward Weston, Tina Modotti abbandonerà definitivamente la fotografia. Nel 1936 la Spagna viene scossa dalla guerra civile, il primo vero scontro tra fascismo e antifascismo. Tina sarà mandata dal partito in Spagna a guidare il Soccorso Rosso, organizzerà ospedali da campo e aiuterà gli sfollati, donne e bambini, fino al 1939. Il suo nome da combattente sarà Maria, mentre Vittorio, divenuto Carlos Contreras, diventerà comandante del V Reggimento. mattina sarà testimone di una Spagna spaccata in due, l'una repubblicana che combatte contro i nazionalisti di Franco, l'altra fascista. Nel 1939 i repubblicani saranno costretti a scendere a patto con la sconfitta, rimarrà solo una scelta possibile, la fuga. Tina proverà a tornare in Italia chiedendo al Partito Comunista Italiano la possibilità di lavorarvi clandestinamente, ma la proposta è troppo pericolosa, il partito non le permette di tornare. Così, nell'aprile del 1939, intraprende esausta una nuova rotta verso il Messico. Pochi anni dopo, il 6 gennaio 1942, Tina Modotti muore di infarto.
Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que
e l'ultimo è mi madre a Llorona y el primero que te di ay de mi Llorona Llorona llévame al río ay de mi Llorona Llorona llévame al río tapame con tu rebozo Llorona porque me muero de frío tapame con tu rebozo Llorona porque me muero de frío
Dopo avervi raccontato a grandi linee le tappe principali della vita di Tina Modotti, vorrei ora concentrarmi sul racconto di Tina fotografa. Nel 27, una volta trasferitasi a Città del Messico ed entrata in contatto con il mondo intellettuale di sinistra messicano, Tina si iscrive al Partito Comunista Messicano, come già detto prima. La sua visione politica è però già un minimo formata. Il padre socialista, operaio, attivo e in prima linea durante gli scioperi, le trasmette una prima coscienza di classe. Arrivata in Messico, la decisione di iscriversi al Partito Comunista sembra quasi una continuazione naturale e logica. Le sue prime fotografie risalgono al periodo vissuto con Edward Weston. La sua sarà una fotografia diretta, volta alla purezza di forme, una fotografia esatta, concentrata sui dettagli, sui singoli oggetti, sui fiori per esempio. Predilige insomma la fotografia da vicino, il cosiddetto close-up. Le parole d'ordine di questa iniziale ricerca sono sicuramente geometria, architettura, dettaglio, linee. Famosa di questo periodo è la fotografia delle rose, tre rose inquadrate molto da vicino che restituiscono in maniera potentissima l'armonia della natura grazie alla curiosità di uno sguardo che si avvicina, che vuole capire. A poco Tina comincia ad utilizzare il mezzo fotografico come strumento di denuncia sociale, come strumento di indagine, e i suoi scatti, pur continuando a rispettare il medesimo equilibrio estetico fatto di linee, purezza, semplicità delle forme, assumono ora una forte valenza ideologica. Famose sono le sue fotografie che ritraggono arnesi e strumenti di lavoro, affiancati a simboli politici ed ideologici. Ama le mani, Tina, e le fotografa spesso. Le mani rappresentano l'operosità, il movimento, sono un forte simbolo di azione e di costanza. Le mani come raccordo concreto dell'uomo con la vita e il suo svolgersi. Ricrea in pratica delle nature morte con oggetti che rimandano però chiaramente a concetti ideologici e politici. Passa dunque da forme sperimentali astratte a una fotografia sociale sicuramente originale. Ritrae i poveri, gli indigenti, gli operai, le giovani madri. È autrice anche del primo fotomontaggio, Eleganza e povertà si chiama. È composto da due parti, una superiore che raffigura le classi agiate e benestanti e una inferiore che invece ritrae un uomo evidentemente indigente, per terra, abbandonato alla sua condizione. Tina Modotti parlava così della sua fotografia, diceva: «Ogni volta che usano le parole arte o artista in relazione ai miei lavori fotografici, avverto una sensazione sgradevole dovuta senza dubbio al cattivo impiego che si fa di tali termini. Mi considero una fotografa e nient'altro. La fotografia, proiettata solo sul presente e fondandosi su quanto esiste oggettivamente di fronte alla macchina, si afferma come il mezzo più incisivo per registrare la vita reale in ogni sua manifestazione. Da qui il valore documentario, e se a ciò si aggiunge la sensibilità e l'accettazione dell'argomento trattato, ma soprattutto una chiara idea del posto occupato nell'evolversi della storia, ritengo che il risultato sia degno di un proprio ruolo nella rivoluzione sociale». Nel dicembre del 1929 organizzerà Tina Modotti una mostra personale. Per l'occasione scriverà il suo manifesto fotografico, dove possiamo leggere: «La fotografia rappresenta il medium più soddisfacente per rappresentare con obiettività la vita in tutti i suoi aspetti, ed è da questo che dipende il suo valore di documento». Nello stesso periodo e dopo la morte di Meglia, allontanatasi dunque da Città del Messico anche a causa della pressione cui era sottoposta dall'opinione pubblica e dai giornali, si reca a Huichitán, una località più a sud di Città del Messico. Questo rappresenterà per Tina un soggiorno e un periodo fecondo per la fotografia. Consacrerà a Juchitán il suo interesse verso le donne del popolo indio di Tehuantepec, famose per la loro storia matriarcale e per gli abiti tradizionali cui anche Frida Kahlo si ispira. Da questo periodo fioriranno ritratti immemorabili di donne. La fotografia di Tina Modotti ha un forte intento sociale, pur mantenendo uno stile personale. Rimane legata al dettaglio e al close-up. La sua narrazione rimane essenziale e pura. Una delle sue fotografie più note del periodo sociale, se così lo possiamo chiamare, è certamente Donna con bandiera del 1927, quindi da poco approdata a Città del Messico. È stata scattata al ritorno da una manifestazione comunista a Città del Messico. Lo scatto riprende una donna, una bandiera che quasi la copre del tutto. Le linee sono ben definite, i colori netti. Lo sfondo si intravede, chiaro e sfumato. Tutto si concentra nel soggetto centrale. L'occhio non ha molta possibilità di trovare altre vie di fuga. Si rimane lì, incollati sulla donna e sulla bandiera. Una volta espulsa dal Messico, Tina sembra allontanarsi però dalla fotografia. Il periodo berlinese, dal 30 al 31, è scandito da importanti contatti, specialmente con la stampa popolare di Willy Münzenberg, dirigente del Partito Comunista Tedesco ed editore della rivista illustrata socialista più letta in Germania, l'Arbeiter Illustrierte Zeitung, che riporterà molti suoi scatti al suo interno. Ma nonostante questo e nonostante sia riconosciuta a livello internazionale e anche pubblicata, Tina alla fine del soggiorno in Germania interromperà definitivamente la sua storia con la fotografia. Nel 31 infatti scriverà la sua ultima lettera a Weston, nella quale gli confiderà anche la sua volontà di vendere la macchina fotografica che l'aveva fino ad allora accompagnata, la camera Graflex. La sua ultima esposizione sarà allestita nella capitale sovietica, dove si trasferirà poco dopo. Poi si dedicherà interamente alla militanza nel Soccorso Rosso Internazionale. Chi l'ha conosciuta e chi ha scritto su di lei ha raccontato di una donna in profondo conflitto tra la sua vita e la sua arte. Come se le due cose non fossero unite e fuse insieme, ma una si contrapponesse all'altra, generando quell'inquietudine e quel mistero che hanno però reso Tina Modotti quel personaggio poliedrico e originalissimo che abbiamo imparato a conoscere. Forse la sua storia è stata proprio il tenace tentativo di conciliare e risolvere la contraddizione alla base della vita dedita all'arte. Scrisse: «Accetto il tragico conflitto della vita che cambia continuamente e la forma che la fissa immutabile». Questa era Tina Modotti, un personaggio che assolutamente non si può non conoscere.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.